Ieri vi ho lasciato con un assillante problema, e cioè perché in Costituzione è previsto che quando il Presidente della Camera assegna un progetto di legge alla Commissione in sede referente o in sede redigente, possa chiedere il ritorno al procedimento normale non soltanto una minoranza dei membri della Camera e una minoranza dei membri della Commissione, ma anche il Governo. Questa era l'inquietante domanda. Che interesse ha il Governo a come si svolge il procedimento legislativo? Vi pongo questa domanda non tanto perché sia interessato alla risposta, ma perché vorrei inculcarvi nelle vostre giovani teste, appunto di sciampiste, di futuri CT della Nazionale di Calcio, il sospetto che ciò che sta scritto nel diritto non è scritto a caso, ma è scritto perché qualcuno ha pensato che c'è un motivo per inserire quella regola. E allora bisogna sempre interrogarsi sul perché delle cose, come i bambini cretini e rompiscatole, no? Che non si chiama, perché, e perché, e perché. Quella è la domanda che serve al bambino per capire il senso delle cose del mondo, oltre che per rompere le scatole che sono mestiere, ma che serve a chi studia diritto per capire il diritto. Voi non siete nati per fare i pappagalli, notate questa citazione di Dante, no? Fatti non foste per essere pappagalli e per ripetere brutalità scritte sui libri, ma per capire i meccanismi. Allora, il meccanismo è questo. Il Presidente della Camera, con una procedura che non ci interessa, decide che un certo legge può essere discusso e mettiamo in commissione deliberante. Ossia, l'Aula non lo vede più. Quella proposta di legge non la vede più l'Aula. Viene trattata e decisa per conto di quel ramo del Parlamento in commissione. Come vi dicevo ieri, la commissione è un luogo abbastanza appartato, ce ne sono 14, i lavori in commissione non sono così pubblici, non sono così seguiti, ci sono interessi di categoria che emergono in commissione, mentre in aula avrebbero qualche difficoltà, e quindi si capisce che questa assegnazione in sede decentrata possa essere considerata inopportuna. Nessuno si stupisce se il ritorno al procedimento ordinario lo chiedono le minoranze politiche. Un gruppo che si vede in minoranza alla Camera o in Commissione dice no, voglio che torni a discussione normale perché se no qui mi fanno una porcata. Ma il governo che interesse ha? La risposta è abbastanza semplice. Il governo è presente nei lavori dell'Aula. Di solito ci manda il ministro per i rapporti con il Parlamento, che noiosamente sta lì a sbrigare carte e fa finta di seguire il dibattito. Qualche volta non c'è nessuno, rarissimamente viene qualche personaggio importante, il Presidente del Consiglio non si fa vedere quasi mai, e tutti ne sono molto felici di questo, perché ovviamente quando arriva lui c'è un'esibizione da parte delle forze politiche ancora più forte, che insomma complica la discussione. Però in aula il governo ovviamente condiziona il dibattito, nel senso che interviene sui punti in discussione. In commissione il governo è invitato, non ci va quasi mai, e soprattutto in commissione non può usare un'arma che può usare in aula, e quest'arma si chiama questione di fiducia. Questione di fiducia. La questione di fiducia è un'arma assai importante, assai accuminata e assai utilizzata. Notate che è un'arma non prevista nel testo costituzionale, ma è disciplinata dai regolamenti delle Camere. Ciascuna Camera, dice l'articolo 64 della Costituzione, adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta, uno dei rari casi in cui le Camere sono tenute a deliberare con maggioranze superiori alla maggioranza semplice, alla maggioranza relativa. maggioranza assoluta, cioè metà più uno degli aventi diritto. Il regolamento della Camera e del Senato ha disciplinato quello che si era imposto in via di prassi. In via di prassi, durante la discussione di una legge, il governo si alzava, il Presidente del Consiglio si alzava e diceva: guardate, se voi approvate quella legge, io me ne vado. Se vogliamo, è una sorta di ricatto, è un ricatto col suicidio, nel senso, se tu mi lasci mi butto dalla finestra, insomma, siamo in quella dimensione, come dire, del pensiero folle e non esattamente estremamente nobile dell'uomo, e perché il governo in sostanza lega la sua permanenza in carica all'approvazione o la non approvazione di qualcosa, qualsiasi cosa. Può essere una mozione, come vedremo, sono atti politici, può essere una legge, può essere un articolo della legge, può essere un emendamento nella legge. Qualsiasi cosa il governo può dire: questo è talmente importante per il mio indirizzo politico che se voi non me l'approvate o se voi comunque respingete la mia proposta, io mi dimetto. Allora, siccome questo incide sul rapporto di fiducia, i regolamenti delle Camere hanno applicato la questione di fiducia la stessa normativa, la stessa disciplina che c'è per la mozione di sfiducia. Quando l'altra settimana vi parlavo della forma di governo parlamentare e vi dicevo che la forma di governo parlamentare si basa sul rapporto di fiducia, e cioè sul fatto che il governo deve avere l'appoggio in Parlamento, se no se ne va a casa, vi ho anche detto: attenzione, la forma di governo parlamentare che si è sviluppata nel corso degli anni nell'Ottocento ha finito con creare una grossa preoccupazione, e cioè che il governo fosse lasciato troppo alla disponibilità delle forze politiche, fosse ricattabile dal Parlamento e si andasse verso una forma di governo di tipo assembleare, dove in sostanza è il Parlamento che governa e il governo è semplicemente un organo esecutivo delle decisioni parlamentari. Questo avrebbe dato la massima instabilità dei governi. Perché è importante avere dei governi stabili? Questa è una bella domanda. Avere dei governi stabili è importante perché solo governi stabili possono affrontare politiche di medio termine, non dico di lungo termine, ma di medio termine. Se voi siete stato assorte dalla sorte politica e diventate capo di un governo che sta in carica i 9 mesi che stava in carica il governo prima degli anni 90, insomma, nella storia della Repubblica i governi in Italia duravano quanto una gravidanza. Voi avete la logica di una mamma in attesa: fra 9 mesi mi sgravo e di conseguenza la mia logica politica dura quei pochi mesi. Il mio compito come capo del governo è cercare di vincere sto rodeo, stare in sella al cavallo e al toro qualche mese in più. Questo è l'obiettivo politico. Allora, in quei mesi posso io affrontare un'opera pubblica di qualche importanza? Non dico il ponte sullo Stretto di Messina che diventerà la leggenda di questo paese, ma una qualsiasi pezzo di autostrada, di ferrovia, l'alta velocità, la torre di Pisa, insomma qualsiasi cosa. No, perché se io in quei 9 mesi, se riesco a fare qualcosa, è soltanto applicare una tassa per finanziare un'opera che sarà inaugurata fra 10 anni chissà da chi. È fuori dai miei interessi. Il mio interesse è conquistare consenso più rapidamente possibile e quindi spesa pubblica. L'unica cosa che riesco a fare in 9 mesi è scassare le casse dello Stato cercando di conquistare il consenso popolare, così magari mi rieleggeranno un'altra volta. Il nostro debito pubblico si è formato a causa di governi instabili, cioè di governi deresponsabilizzati anche. Nessun governo della Repubblica può essere messo sotto accusa per una specifica colpa o gli può essere riconosciuto un particolare merito, perché duravano talmente poco che la loro azione si disperdeva, le conseguenze della loro azione si vedeva 2 o 3 anni dopo che avevano smesso di governare. non si sa mai chi è colpevole o meritevole di qualcosa. Allora l'esigenza di governi stabili è un'esigenza di tutti i sistemi di governo, compreso il nostro. E le costituzioni moderne hanno introdotto una serie di correttivi alla forma di governo parlamentare in modo di consentire al governo di avere delle armi per rispondere al rischio che la Camera o il Senato la mattina si svegli di cattivo umore e lo cacci via. Una di queste armi è lo scioglimento anticipato delle Camere, che ne parleremo in questo periodo. Lo scioglimento anticipato delle Camere è un potere del Capo dello Stato, ma di solito su richiesta del Governo, che sanziona la mancanza in Parlamento di una maggioranza. Il Parlamento ha sfiduciato il Governo, o ne nomina subito un altro, oppure il Presidente può sciogliere le Camere. E così la crisi di Governo può avere come esito lo scioglimento delle Camere, il che vuol dire che i deputati sanno che corrono il rischio di andare a casa, cosa che a loro piace per niente. L'altra cosa, l'altra misura prevista in Costituzione è una particolare evidenza della procedura per votare la mozione di sfiducia. La procedura per la mozione di sfiducia, vi dicevo, è stata regolata pensando alla foresta di Sherwood, e cioè ai assalti alla diligenza e ai franchi tiratori. Gli assalti alla diligenza sono i voti improvvisi. C'è la partita importantissima Italia-Malta, come finirà questa partita? I deputati sono tutti a guardare la partita. L'opposizione scopre di essere più numerosa in aula e propone la sfiducia al governo. Se non c'è un sistema per bloccare questa discussione, il governo cadrebbe ogni volta che gioca la nazionale, quantomeno. Ed ecco che allora si introduce una norma che dice: no, tu poni la mozione di sfiducia, questa mozione sospende i lavori e sarà discussa non prima di 3 giorni. E poi sarà votata per appello nominale, quindi tutti i parlamentari vengono chiamati per nome e cognome, si alzano e dicono che cosa votano, in modo che si sappia chi è che ha deciso che il governo deve cadere. È un rito che Prodi ha affrontato 2 volte, come vi dicevo, la seconda in maniera particolarmente drammatica, perché si sapeva chi era che avrebbe votato, ma questo ha dovuto alzarsi e dire: Clemente Mastella, no. E questo no è rimasto fotografato dalla televisione, dalla stampa, eccetera, ed è una responsabilità che un deputato si assume e di cui poi rende conto ai suoi elettori. Il circuito democratico che si basa sul voto e sulla responsabilità è reso possibile, reso effettivo da questa pubblicità che c'è sul voto. Allora, la mozione di sfiducia non è molto usata, però invece che il governo vada alla Camera e dica: ragazzi, se voi approvate questa legge io me ne vado, è una cosa molto frequente, anzi ormai frequentissima. E allora i regolamenti delle Camere l'hanno disciplinata in analogia alla mozione di sfiducia. Se il governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi della votazione. Però, si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diversi accordi tra i gruppi. Vedete, qui c'è una pausa di riflessione di 24 ore. Per cui il governo pone la questione di fiducia, si interrompe la discussione e si aggiorna 2 giorni dopo, in modo di dar tempo anche alla maggioranza di verificare i suoi accordi e i suoi obblighi, e poi si vota per appello nominale. Questa è un'arma che è diventata potentissima, potentissime, tanto è vero che il governo chiede la fiducia un giorno sì e un giorno no. Pur avendo questo governo un'estesa maggioranza, sia alla Camera che al Senato, i voti di fiducia sono continui. E sono continui perché per una serie di accorgimenti dei regolamenti parlamentari consentono al governo di avere delle scorciatoie procedurali impressionanti. Pensate che dal 1996, direi, noi abbiamo avuto delle leggi finanziarie, di cui vi parlerò, penso, forse domani, non so quando tocca, non ho consultato il mio tabellino, che è la legge con cui il governo fa la manovra finanziaria ogni anno. La legge è complicata, una legge di diverse pagine, decine e decine di pagine, di norme varie, le più strane, dentro ci sono le norme sulle pensioni, ci sono le norme fiscali, ci sono delle norme sul pubblico impiego, ci sono delle norme qualche volta anche di riforma dell'ordinamento degli studi, di tutto c'è dentro. Dal 96 a oggi quasi tutte le leggi finanziarie erano leggi in articolo unico o in due articoli o al massimo tre articoli. Che vuol dire che avevamo un articolo fatto di 300-400 commi. Perché questo mostro? Perché in questo modo il governo poneva la fiducia su un articolo. E quando il governo pone la fiducia su un articolo, cessano tutti gli emendamenti. Si vota sì o no. Se si vota no, il governo va a casa. Ma si vota per appello nominale. Per cui il governo c'è un controllo militare sulla sua maggioranza. Capite? E questo ha creato un meccanismo per cui le leggi sono ormai non più leggibili, perché legge è una cozzaglia di norme varie, tutte sullo stesso articolo, non facilita la lettura. E il governo riesce a bloccare la discussione in Parlamento e qualsiasi tentativo di modificare le sue proposte. Questo è il motivo per cui il ricorso alla questione di fiducia è così massiccio. Fa saltare il procedimento legislativo, blocca la discussione. Bloccando la discussione fa venir meno una delle garanzie del procedimento legislativo stesso. Si preferisce la legge perché la legge è frutto di un procedimento pubblico in Parlamento, discussione tra maggioranza e opposizione, e la lentezza del procedimento. È il fatto che sia un procedimento basato sulla discussione che rende pregevole la legge. Se il governo riesce a bloccarla con voto di fiducia, tutto questo viene a cadere. Si conquista in velocità, si può approvare in poche ore, ma si perde in democraticità. E certe volte si acquisisce questa mancanza di dibattito, fa passare dei testi che sono indecenti, sono sbagliati, sono scritti male, sono contraddittori. Nella fretta del provvedere non ci si rende conto di quello che si sta facendo. Il successo della questione di fiducia è legato a instabilità delle coalizioni. Nessuna delle coalizioni che ha governato in Italia è stata o è realmente stabile, neanche queste, c'è un sacco di problemi di coerenza interna, e quindi viene usato come strumento con cui il governo impone alla sua maggioranza di essere coesa, e le impone di essere coesa a detrimento del dibattito pubblico. Ancora una cosa sul procedimento legislativo, sulla fase della deliberazione. L'iniziativa, siamo alla seconda fase della deliberazione, abbiamo visto che c'è una deliberazione nella Camera 1 che si svolge tra Commissione e Aula. Siamo arrivati al voto finale di questa legge. La Camera 1, la prima Camera investita, chiude i suoi lavori con un voto finale. Questo voto finale può essere in aula o può essere in commissione. La votazione finale in commissione si ha soltanto se è un procedimento per commissione deliberante, se è un procedimento normale o quello in commissione di redigente, il voto finale comunque spetta all'aula. E con il voto finale sì e no sull'intero articolato si chiude il lavoro di una Camera e va alla seconda Camera. Scusi, lei potrebbe parlare più piano, grazie. Alla seconda Camera il progetto va esattamente come deliberato della prima Camera e la seconda Camera è libera di decidere con quale procedimento procede. Ossia, se la prima Camera ha scelto la commissione deliberante, questa non c'è nessuna influenza sulla scelta della seconda Camera, che è libera di decidere quale procedimento seguire. La seconda Camera svolge le sue letture tra commissione e l'aula esattamente come la prima, cioè ha le stesse scelte. I tre procedimenti, la divisione tra commissione e aula, le tre letture in commissione, le tre letture in aula, oppure le tre letture in commissione e il voto finale in aula, oppure le tre letture in commissione e basta. Le tre procedure sono descritte nei regolamenti parlamentari, sono descritte più o meno secondo le stesse procedure, cambia qualcosa per la commissione redigente, ma quello che mi premeva dire è che ogni Camera è libera di scegliere quale procedura seguire. Ogni Camera è libera di scegliere quale procedura seguire e ogni Camera è libera di emendare il testo, per cui può essere benissimo che il testo la seconda Camera lo licenzi con degli emendamenti e questi emendamenti tornano alla prima Camera che rincomincia la sua procedura di discussione degli emendamenti. E questo giochino che si chiama navette, come già vi ho detto, dura finché entrambi le Camere non abbiano approvato lo stesso testo. Tutte le due Camere hanno approvato la legge nel medesimo testo. A questo punto la fase della deliberazione è conclusa. E la legge, si chiama ancora proposta di legge, più esattamente si chiama disegno di legge se presentato dal governo e proposta o progetto di legge se presentato dagli altri soggetti, la legge va al Presidente della Repubblica per la promulgazione. Presidente della Repubblica. La promulgazione è semplicemente una firma, posto la quale la legge può essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, però fa parte del procedimento legislativo, senza l'atto di promulgazione la legge non esiste. Però il Presidente della Repubblica in questa fase non è un semplice notaio, come si dice sempre sui manuali, ma svolge anche un controllo sulla legge. E di questo controllo bisogna che capiamo la natura e lo spazio, quali sono gli ambiti in cui si svolge questo controllo. Si dice, attenzione, il Presidente della Repubblica in questa fase non ha un potere di veto. Non esiste quello che esisteva nella monarchia costituzionale, nello Statuto Albertino e negli Stati Uniti d'America, e cioè un potere di veto. Il Presidente degli Stati Uniti d'America, quando riceve la legge licenziata dal Parlamento, dal congresso, può rifiutare di firmarla. E questo significa che la legge torna alle Camere, le quali possono superare il veto del Presidente soltanto se votano con una maggioranza qualificata dei 2/3. Noi non abbiamo questo sistema. Il Presidente della Repubblica svolge un controllo che si potrebbe dire essere sul gradino più basso dell'intensità dei controlli, mentre il veto sta molto in alto, il potere del Presidente della Repubblica italiano sta molto in basso, perché è una specie di controllo che si svolge semplicemente con una richiesta di riesame. Quello che può fare il Presidente della Repubblica è scrivere un messaggio motivato con cui rimanda la legge alle Camere, dicendo: ho trovato alcune cose che non vanno e vi chiedo di riesaminare la legge. Le Camere non hanno nessuna conseguenza da questo atto del Presidente, nel senso che possono rinunciare alla legge oppure possono riapprovarla. E dice l'articolo 74, se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata, senza maggioranze aggravate. Non cambia nulla nel procedimento legislativo delle Camere. Le Camere devono semplicemente riapprovare la legge e sono i loro regolamenti interni a dire con quale procedimento affrontano l'eventuale messaggio. Ma la legge viene riapprovata a maggioranza semplice e ripresentata al capo dello Stato, che è tenuto a promulgare. Vedete perché è al più basso livello dei controlli? Perché se ci fosse un potere di veto, questo bloccherebbe la procedura legislativa, che vuol dire che ci deve essere il consenso. Il re Savoia in Italia poteva opporsi alla legge, negando la regia sanzione alla legge, cioè la sua firma, e quella non diventava più legge. Ecco che qui siamo a un potere di veto che è al massimo della gerarchia dell'intensità, il re d'Italia. Il capo dello Stato americano c'ha anche un potere di veto, ma è superabile dal Parlamento. Se il Congresso rivota la legge, ma a maggioranza qualificata, supera il veto presidenziale. Vedete che siamo un gradino di intensità un po' sotto. Il nostro capo dello Stato ha bassissima intensità di controllo. Può solo richiedere il riesame e una volta che viene riapprovato a maggioranza semplice è tenuto a promulgare. Allora, in questo spazio che mi residua di un'ora e qualcosa, vorrei spiegarvi in che cosa consiste questo potere del Capo dello Stato, quali sono i motivi che possono portare al messaggio di rinvio della legge e che ruolo esercita il Capo dello Stato nella nostra forma di governo. E forse converrebbe partire da quest'ultimo punto. È normale dire che il Presidente della Repubblica in Italia è un organo che ha poteri solo formali, che in sostanza è un organo solo di rappresentanza. Badate, questa è un'affermazione tanto comune quanto profondamente sbagliata. E sarebbe come dire che l'arbitro di una partita di calcio ha poteri soltanto formali. Non è vero. È anche vero che è difficile dire quale sia il ruolo di un arbitro in una partita, perché questo dipende in larga parte dalla partita. Se abbiamo di fronte due squadre di gentiluomini che si danno la mano dopo di fallo, che non cercano di segnare il gol con la mano, che non si mettono a piangere e disperarsi appena il difensore li sfiora e così via, ma sono delle persone che giocano il loro gioco e l'arbitro sparisce. L'attaccante che per caso segna con la mano dice no, no, mano. So che non si è mai visto, e purtroppo anche nel gioco della partita costituzionale, istituzionale, i nostri politici non sono migliori dei nostri calciatori, cioè sono dei filibustieri nel loro rapporto reciproco. Allora, vedete, noi non abbiamo una facilità di dire quanto pesa un arbitro in qualsiasi partita, che sia di calcio, di tennis, di pallavolo. Quanto pesa l'arbitro dipende da come si svolge la partita. E ci sono partite in cui l'arbitro sparisce, ciò non impedisce a queste specie di giornalisti di passare 4-5 giorni a esaminare alla moviola ogni singolo spezzone, sequenza, eccetera, dicendo un sacco di stupidaggini, e ci sono partite in cui l'arbitro gli tocca, anche se non lo vorrebbe, essere protagonista, perché sempre là col soffietto, con il fischietto, ne espelle 14, dà 7 calci di rigore e così via. E dopodiché i giornalisti gli dicono, ecco un arbitro protagonista, ma non è che lui sia protagonista, è che è il suo ruolo nella partita. Se è dato il fischio d'inizio, uno invece di dare il calcio alla palla, dà un calcio allo stinco dell'avversario, la partita non incomincia mai bene, perché comincia con un fischio dell'arbitro, un secondo fischio dell'arbitro. Primo è il fischio d'inizio, dopo 0 secondi c'è il primo fallo. È protagonista l'arbitro? No, sono i giocatori che hanno bisogno di essere arbitrati, perché sennò finisce in un bagno di sangue. La metafora è una metafora che non sarà perfettamente confacente al ruolo del capo dello Stato, ma io devo dire la verità, non ne trovo di migliori. Trovo che come metafora sia una metafora che rappresenta il modello più vicino al ruolo del capo dello Stato, il quale svolge esattamente i poteri tipici che ha l'arbitro. Noi siamo in un sistema basato sulla separazione dei poteri, per cui diciamo abbiamo i soliti tre poteri, il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Capo dello Stato non sta in nessuno di questi tre poteri, Presidente della Repubblica, non sta in nessuno di questi tre poteri, però incide su ognuno di questi poteri. Le elezioni le indice il Capo dello Stato, la convocazione delle Camere dipende dal Capo dello Stato, lo scioglimento anticipato delle Camere è deciso dal Capo dello Stato, il Governo è nominato dal Capo dello Stato. Il governo si dimette rassegnando il mandato del capo dello Stato. Dimessosi il governo, il capo dello Stato consulta i presidenti delle Camere per vedere se c'è spazio per un nuovo governo. In questo caso nomina il nuovo governo, altrimenti scioglie le Camere. L'ordinamento giudiziario ha un suo organo di garanzia che è il CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, che è presieduto dal capo dello Stato. Vedete? C'è dappertutto il capo dello Stato, qualsiasi potere incontra il capo dello Stato, il Parlamento fa le leggi, ma il capo dello Stato le promulga. Come vedremo la prossima settimana, il governo fa decreti legge, ma il capo dello Stato li emana. Il governo fa i regolamenti, lo vedremo fra 2 settimane, il capo dello Stato li emana. L'Italia fa un trattato, il capo dello Stato lo ratifica. C'è in mezzo a tutto il gioco tra i poteri, soprattutto. Il gioco tra i poteri è un gioco che è regolato dal capo dello Stato, il quale però d'altra parte non c'ha nessun potere specifico. Il capo dello Stato non ha da spendere soldi, non ha delle milizie al suo servizio, non emana norme che ci riguardano, non emana sentenze, non emana decreti. Non ha un potere di ordinarci nulla il capo dello Stato. Capite? Per questo apparentemente è una figura che non ha poteri. Però il capo dello Stato è quello che dà vita e morte, segna la nascita e la morte degli organi legislativi e esecutivi. È quello che presiede l'organo di garanzia del sistema giudiziario ed è quello che innesca e controlla lo svolgimento del gioco. Ci sono due norme chiave per capire il ruolo del capo dello Stato, però sono talmente importanti che ci vuole un caffè prima di parlarne.